Finii la mattina andando a zonzo, nel disordine e nel sole. Chi correva, chi stava a guardare. Le case sventrate fumavano, i crocicchi erano ingombri. In alto, tra i muri divelti, tappezzerie e lavandini pendevano il sole. Non sempre era facile distinguere tra le nuove le rovine vecchie. Si osservava l'effetto d'insieme e si pensava che una bomba non cade mai dove è caduta la prima. Ciclisti avidi, sudati, mettevano il piede a terra, guardavano e poi ripartivano per altri spettacoli. Li muoveva un superstite amore del prossimo. Sul marciapiedi, dove era avvampato un incendio, s'accumulavano bambini, materassi, suppellettili rotte. Bastava una vecchia a vuotare l'alloggio. La gente guardava, di tanto in tanto studiavamo il cielo. 7 incursioni aeree, quasi 600 vittime e 250.000 sfollati. Questo è il bilancio dei bombardamenti a tappeto subiti dalla città di Torino ad opera dell'aviazione britannica nei mesi di novembre e dicembre del 1942. Ed è in questo clima che nascono le parole con le quali abbiamo aperto questo episodio, parole che portano la firma di un certo Cesare Pavese, tratte dalla Casa in Collina, romanzo che racconta in modo magistrale l'impossibilità per l'uomo di sfuggire a una storia, la necessità di parteciparvi, l'inesorabile conto che il destino presenta a tutti, in quegli anni purtroppo spesso nella forma di ordigni caduti dal cielo. Oggi questi fatti ci sembrano lontani, lontanissimi, e spesso nella narrazione che si fa delle vicende calcistiche dell'epoca li si pone un po' sullo sfondo, come qualcosa di accaduto in una dimensione sostanzialmente diversa da quella nella quale i campioni del Grande Torino hanno costruito i propri successi. Eppure quei quasi 600 torinesi che in quei 2 mesi hanno trovato la morte dal cielo, così come chissà quanti altri sparsi sui diversi fronti aperti del conflitto, erano persone reali, persone che magari tifavano per quel toro, che lo avevano visto crescere e diventare grande sui seggiolini o sulle gradinate del Philadelphia. E lo stesso vale per quei quasi 250.000 sfollati su 700.000 abitanti costretti a lasciare la città alla ricerca di luoghi più sicuri, proprio come le case in collina delle quali ha scritto Cesare Pavese. Effettivamente, quando la stagione calcistica 1942-1943 muove i primi passi, i torinesi sono ancora ignari di quanto stia per accadere. Lo abbiamo accennato nel precedente episodio, la consapevolezza che la morte possa arrivare anche tra le strade della città, nelle fabbriche, nelle stazioni, negli ospedali, è ancora limitata. L'avvio di quel campionato, anzi, viene vissuto con una certa trepidazione, anche un certo entusiasmo, considerato il valore della squadra che è stata allestita da Ferruccio Novo. Eppure l'avvio di quel periodo drammatico è davvero dietro l'angolo. Il 18 novembre 1942 la prima incursione danneggia con 121 tonnellate di ordigni esplosivi e incendiari la Fiat e lo stabilimento ferroviario della Westinghouse. Il 20 novembre 211 tonnellate colpiscono ancora la Fiat, oltre allo stabilimento chimico della SNIA, la centrale elettrica della AM, ma anche vari teatri, luoghi di culto e l'ospedale Martini, provocando 177 morti e 120 feriti tra i civili in quello che fino ad allora era stato il peggior bombardamento subito da una città italiana fin dall'avvio del conflitto. Torino è già in ginocchio, ma questo è solo l'inizio. Mentre inizia lo sfollamento di massa, il 28 novembre arriva la terza incursione. Questa volta con 371 tonnellate di ordigni, sganciate ancora sulla Fiat, ma anche sulla stazione di Porta Susa e sugli ospedali San Giovanni e Mauriziano, provocando 67 morti e 83 feriti. Il 29 novembre la quarta incursione è più leggera, colpisce ancora la Fiat, oltre alla Stipel, la società di telecomunicazioni che diventerà poi SIP e poi Telecom Italia, provocando 16 morti e 15 feriti. All'Immacolata, su Torino, piovono ben 265 tonnellate di ordigni, dirette ancora oltre agli stabilimenti produttivi su ospedali, chiese, edifici universitari. Il bilancio di vittime umane è disarmante. 212 morti e 111 feriti, compresi tanti che avevano cercato rifugio nel convento dei frati cappuccini di Madonna di Campagna, completamente raso al suolo. Guardare Torino in quei giorni significa vedere un'immensa distesa di fiamme. La città è stata letteralmente messa a fuoco, e la colonna di fumo è così alta che paradossalmente persino la stessa aviazione inglese, che torna sui cieli torinesi tra il 9 e il 10 dicembre, nonostante abbia pronte quasi 400 tonnellate di ordigni, non riesce a mirare in modo accurato, colpendo ancora la Fiat, gli ospedali, l'università, causando 73 morti e un centinaio di feriti che avrebbero potuto essere molti di più. Fortunatamente, la settima incursione, quella dell'11 dicembre 1942, sarà ancora meno letale, con i bombardieri britannici costretti a scaricare gran parte degli ordigni su aree disabitate della Val d'Aosta a causa del maltempo, senza riuscire a raggiungere Torino e dunque senza provocare vittime. Insomma, è in questo clima di distruzione, tra i bombardamenti a tappeto, che inizia l'avventura del Torino ormai diventato davvero grande, un'avventura che acquisisce ancora più valore in un contesto così drammatico. Da quella situazione così complessa, la squadra trae ancora più coesione, ancora più forza nervosa. E quanto avverrà in quella stagione 1942-1943 lo dimostra inequivocabilmente. Ripartiamo proprio da qui, dal racconto dell'avvio di una stagione così complessa a livello sociale, ma anche così travolgente dal punto di vista sportivo, con il nuovo episodio di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia, ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del Grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. 1942-1943. Questa è una stagione davvero speciale, la stagione che segna, lo abbiamo detto, il passaggio definitivo del Torino da una squadra ambiziosa ma non ancora vincente alla formazione più accreditata fin dalla vigilia per la conquista del campionato. Una cosa bisogna dirla, se c'è un aspetto che manca alla ricchissima epica narrazione del Torino di Ferruccio Novo è che non si può certo sostenere che quella squadra magnifica fosse una sorpresa, bensì un grande capolavoro di organizzazione e lungimiranza. Non che le finanze dei Granata fossero nettamente superiori a quelle di altre società, anzi, sul valore assoluto, probabilmente le disponibilità di Juventus e Inter già allora erano superiori a quelle del Torino. Ma il progetto di Novo era talmente ben architettato, talmente pianificato nei minimi dettagli, con una competenza e una prontezza di azione del tutto inedita per l'epoca, che i risultati ovviamente non tardarono a farsi sentire. Abbiamo parlato della campagna acquisti di quell'estate del 42, degli approdi in Granata di Valentino Mazzola, Ezio Loic, Giuseppe Grezzar, ma in quei mesi la società si dà da fare anche per favorire un certo ricambio generazionale, complice anche un netto livellamento verso l'alto della qualità della rosa. Chi ne fa le spese in un certo senso è ad esempio la nostra vecchia conoscenza Oberdan Ussello, il centrocampista cresciuto a Panetoro, che era stato voluto fortemente nel 1940 di rientro dal Vigevano, ma che nel 41-42 aveva totalizzato due sole presenze. Ai primi di luglio del 42 Ussello viene convocato da Novo, e lui stesso a raccontarlo nel suo libro di memorie, che gli presenta l'opportunità di trasferirsi alla Biellese, ma anche la prospettiva di rientrare, una volta conclusa la carriera da calciatore, come istruttore nel settore giovanile. Ancora una volta, è una grande intuizione quella del presidente, se si pensa al magnifico percorso che Ussello compirà proprio da istruttore, ma anche da talent scout, da consulente nel vivaio del Torino, praticamente fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2002. Del resto, lo dice lo stesso Ussello, quel Torino che stava per nascere era distante anni luce dalle sue possibilità tecniche e agonistiche. anche se lo sfoltimento della rosa non riguarda ad esempio un altro Granata Doc, il centrocampista Cesare Gallea, l'anima del famoso centrocampo delle 6 L, con Federico Allasio e Giacinto Elena, che ha 25 anni e nel pieno della sua maturità calcistica ed è corteggiato dall'Inter, ma che verrà trattenuto dal Toro, dove avrà finalmente l'occasione di tornare a vincere dei titoli, dopo aver contribuito da giovanissimo alla conquista della Coppa Italia dell'ormai lontano 1936. Federico Allasio aveva lasciato il Toro già nel 1941, trasferendosi al Genoa, mentre anche il compagno di reparto, Giacinto Elena, che era tornato in Granata dalla Fiorentina insieme a Romeo Menti nel 1941, sarebbe rimasto in Granata anche in quella campagna di calciomercato del 1942, destinato anzi a trovare grande spazio nella stagione 1942-1943 che stava per iniziare. Le cessioni del Toro, di fatto, sono tutte cessioni in un certo senso minori. Oltre a Petrone e Mesadra, ceduti al Venezia nell'operazione per Loic e Mazzola, a salutare definitivamente i Granata è anche Aldo Olivieri, il famoso gatto magico, l'ormai 32enne portiere che era arrivato con Ernegri Erbsain dalla Lucchese e che si apprestava ormai a chiudere la carriera al Brescia, con i pali del Torino affidati ufficialmente all'ex bianconero Alfredo Bodoira, che già aveva di fatto scalzato Olivieri dal posto di titolare nella stagione 41-42, e all'occorrenza anche al portiere di riserva, il giovane Filippo Cavalli, classe 1921, che nel 42-43 giocherà 15 partite tra campionato e Coppa Italia. Non solo trattiene i migliori e cede solo qualche nome minore, ma anzi Novo completa la campagna acquisti con un difensore svincolato, arrivato senza contratto da Napoli e consigliato da Adolfo Baloncieri in persona, il famoso Balon cui erano stati dedicati i Balon Boys, l'ex attaccante del trio delle meraviglie Granata di fine anni 20 e all'epoca allenatore dell'Alessandria. Si tratta di Luigi Cassano, terzino classe 1920, che partirà effettivamente da titolare in quella stagione, ma che gradualmente troverà sempre meno spazio. La storia di Cassano è una storia sicuramente malinconica, se si pensa che quel difensore alessandrino, conterraneo proprio di Baloncieri, nel 1945, a guerra conclusa, si trasferirà nella squadra della propria città, per poi passare alla Lazio nel 1946 e alla Sampdoria nel 1947. Proprio nel corso della sua esperienza blucerchiata, Cassano troverà la morte in un modo davvero sfortunato. Il 5 febbraio 1948, a 28 anni ancora da compiere, circa un anno prima dei suoi ex compagni di squadra che andranno incontro al proprio destino a Superga, colto da un attacco di tifo fulminante causato da alcune cozze avariate consumate nel corso della trasferta di campionato a Bari. A guidare il gruppo del Torino resta come allenatore, un allenatore che, lo ricordiamo sempre, ha comunque dei connotati piuttosto diversi dalla figura che conosciamo oggi, che assomiglia assai di più a un odierno preparatore atletico, l'ungherese András Kutik, anche se, come scopriremo a breve, la sua esperienza si concluderà prima del termine della stagione. Risulta difficile da credere, ma la quasi totalità delle decisioni tecniche prese dal Torino sono sì farina del sacco di Ferruccio Novo, ma vengono sottoposte in modo costante anche all'avallo di Ern Egri Erbsain, che in quel momento vive a Budapest con la famiglia, ed è in un momento di relativa quiete impegnato professionalmente in un'attività di import-export di tessuti che gli consente di viaggiare relativamente spesso in Italia e di mantenere rapporti formalmente commerciali ma sostanzialmente sportivi, nonché di grande intensa amicizia, proprio con Novo e con il suo fidato collaboratore Roberto Copernico. Insomma, Erbsain, che ricorderete essere stato costretto a lasciare l'Italia all'avvento delle leggi razziali e al consolidamento del regime fascista in virtù delle origini ebraiche della madre, non è fisicamente a Torino, mancherà ancora a lungo, ma in un certo senso è e resta una figura onnipresente, costantemente coinvolto come consigliere tecnico, nei limiti del possibile, dalla società Granata. Su di lui peraltro torneremo ancora, anche perché quel momento di quiete apparente, purtroppo, sarà destinato a concludersi presto, rendendo estremamente più complessa sia la sua collaborazione con il Torino, sia ovviamente la sua vita privata. Quel che ci interessa di più ora è raccontare quanto accadde in quella stagione 42-43, inaugurata da tre amichevoli estive, giocate tra fine agosto e metà settembre, vinte contro il Cinzano, la Cremonese e l'Alessandria, prima dell'esordio ufficiale, datato 20 settembre 1942, nel primo turno di Coppa Italia al Philadelphia contro l'Anconitana. È poco più che un amichevole, considerato l'enorme divario tra le due squadre, ma Kutik schiera subito tutti i nuovi arrivi, ed è molto interessante analizzare la formazione, visto che questa si può dire che sia stata la prima partita del vero Grande Torino, quello che ancora oggi ricordiamo. In porta c'è Filippo Cavalli, casalese, classe 1921, che era arrivato in Granata nel 1940 ed era sempre stato di fatto alle spalle, prima di Olivieri, poi di Bodoira, giocando solo 8 partite nella sua prima stagione. Senza Olivieri, nel 42-43, si ritaglierà un po' di spazio in più, lo abbiamo detto, e quella sarà la prima delle sue 15 presenze. La storia di Cavalli è interessante, perché è uno dei pochi calciatori italiani, 6 in tutto per la precisione, ad aver vinto lo scudetto con 3 società diverse. La prima, inutile dirvelo, sarà proprio il Torino, nella stagione che sta per iniziare. Poi Cavalli tornerà al Casale nel 43, e poi ancora al Pavia, al Como e dunque alla Juventus, sempre da secondo portiere, dove vincerà il campionato del 1950, quello più semplice da vincere per i bianconeri, considerato che, purtroppo, la tragedia di Superga aveva azzerato qualsiasi concorrenza. Non solo, nel 54 Cavalli diventerà a fine carriera campione d'Italia anche con la maglia dell'Inter, sempre giocando da numero 12, come riserva del titolare Giorgio Ghezzi. Tornando alla prima formazione del Grande Torino, quel 20 settembre 1942 troviamo con la maglia numero 2 da terzino destro il neoacquisto Cassano, mentre il suo dirimpettaio numero 3 è Sergio Piacentini, difensore classe 1920, nato a Piombino ma cresciuto nel vivaio Granata, che proprio poco prima si era meritato la prima convocazione in nazionale Under 21, dopo 3 belle stagioni giocate quasi sempre da titolare sulla fascia sinistra, ruolo che continuerà a ricoprire con continuità anche in quel 42-43, dando un innegabile contributo alla causa. Per tutta la stagione, Cassano e Piacentini si alterneranno con Osvaldo Ferrini, storico capitano del Torino, classe 1914, difensore che in Granata ha attraversato un po' tutte le stagioni, crescendo nel vivaio, esordendo 18enne nel 32 e vivendo quasi tutti i grandi cambiamenti della squadra, dalla crisi di risultati dei primi anni 30 alla vittoria della Coppa Italia del 36, dall'approdo in Granata di Novo ed Erbstein all'avvio della costruzione del Grande Torino. Ferrini è un cognome che indubbiamente porta bene al Torino, se si pensa all'altro Ferrini, Giorgio, il recordman di presenze, altro leggendario capitano tra gli anni 60 e 70 che abbiamo citato nel precedente episodio. In quel 42-43, capitano Osvaldo Ferrini, che ha 28 anni e che per il calcio dell'epoca è giunto di fatto alle ultime battute di una grande carriera, darà ancora un contributo importante giocando 26 partite e alzando al cielo da capitano i primi trofei dell'era Novo, i primi veri trofei del Grande Torino. Tornando a quella prima partita contro l'Anconetana, in linea mediana troviamo Fioravante Baldi, classe 1913, un altro che come Ferrini al Toro ha dato davvero tutto, arrivato nel 34 dal Bari. Quella che sta per iniziare è la sua ultima stagione in Granata, dove chiuderà con un totale di 240 presenze e la bellezza di 55 gol, bottino niente male per un mediano come lui. Accanto a Baldi abbiamo poi Cesare Gallea, il 25enne centrocampista, quello che era stato richiesto dall'Inter, ma che Nova aveva scelto di trattenere, che sarà un asse portante di questo primo vero Grande Toro. Ovviamente non può mancare, a completare la linea mediana, il nuovo arrivato, Giuseppe Grezzar, che per la prima volta è chiamato a guidare il gioco dei Granata, ruolo che, inutile specificarlo, da qui in poi ricoprirà alla perfezione. Veniamo dunque all'attacco di quel 20 settembre 1942, quell'attacco che, come sappiamo, di fatto è costituito da 5 giocatori, 2 mezzali, che ovviamente sono Ezio Loic e Valentino Mazzola, al loro esordio ufficiale nel Torino, e 2 ali, che sono Romeo Menti e Pietro Ferraris, tutti a supporto della punta Guglielmo Gabetto, 3 nomi, questi ultimi, che già avevano trascinato il Toro nella lotta a scudetto con Roma e Venezia della precedente stagione. Insomma, la formazione che quel 20 settembre 1942 i tifosi Granata hanno l'onore e il piacere di osservare al Philadelphia nella prima gara ufficiale della stagione, conclusa per la cronaca con un perentorio 7-0, con tripletta di Gabetto, doppietta di Mazzola, e sono i suoi primi gol ufficiali con la maglia del Toro, gol di Baldi e un'autorete. E già per 5 undicesimi la formazione del grande Torino, così come la conosciamo oggi, quello più iconico e travolgente, quello che detterà legge nel calcio italiano di lì ai successivi 7 anni. A scalpitare in quella rosa, ovviamente, c'è anche Franco Ossola, che del grande Torino, passato alla storia, sarà il 6° undicesimo. Il talento di quel ragazzo di Varese, che nel frattempo ha compiuto 21 anni, è indiscutibile. Anche se la presenza di Menti e Ferrari se ne ha limitato un po' l'utilizzo, tanto che nel 41-42 ha giocato appena 12 partite. Nella stagione che sta per partire proseguirà sostanzialmente questo dualismo, ma vedremo che quando chiamato in causa Ossola darà sempre un contributo di qualità, segnando 9 gol, di cui 3 pesantissimi in Coppa, tra i quali uno che scatenerà grandi proteste ma che varrà al Toro l'accesso a una magnifica finale. Non bruciamo le tappe però, per il racconto di questa stagione ci sarà spazio. Quello che è importante sapere ora è che quando inizia il 42-43 il grande Torino ormai molto di più che un progetto. Se Ossola è pronto ma non può ancora definirsi un titolare, abbiamo visto infatti che anche il 19enne Mario Rigamonti è già diventato a tutti gli effetti un giocatore del Toro, anche se non è ancora in tutto per tutto nel giro della prima squadra. Così come non può ancora esserlo il 17enne Virgilio Maroso, a tutti gli effetti ancora un ragazzo del settore giovanile. Insomma, al di là dell'esito sportivo piuttosto scontato di quella partita contro l'Anconitana, è evidente che in quel momento si sta iniziando a pregustare qualcosa di davvero grande. Il Toro infatti si confermerà anche una settimana dopo, il 27 settembre 1942, negli ottavi di Coppa Italia, questa volta a Bergamo contro l'Atalanta. L'avversario è di livello ed è l'ultima partita prima dell'avvio del campionato. La formazione è pressoché identica a quella schierata pochi giorni prima, con l'unica eccezione proprio di Ossola, che gioca al posto di Menti. Finisce 2-0 per i Granata, con le reti di Gabetto e il primo centro di Roic. I giornali dell'epoca parlano di conferma della forza della squadra. È su questi presupposti che si arriva dunque alla prima giornata di campionato, 4 ottobre 1942, all'Arena Civica di Milano contro l'Inter, o meglio l'Ambrosiana Inter, una partita alla quale il Toro, nonostante il valore dei nerazzurri, arriva da osservato speciale, sostanzialmente da favorito. I torinesi, ma in un certo senso tutti gli italiani, non sono ancora del tutto consapevoli di ciò che sta per accadere in quell'autunno ormai alle porte. Anche leggendo i quotidiani dell'epoca, analizzando come hanno affrontato l'imminente stagione calcistica, è difficile percepire appieno l'eco della guerra, che nelle città italiane è ancora qualcosa di relativamente distante, ma che, come abbiamo visto in apertura, presto inizierà a farsi drammaticamente sentire, spesso sotto forma di bombe piovute dal cielo. Ripartiremo proprio da qui nel prossimo episodio del nostro racconto. Prima di salutarvi però, volevo cogliere l'occasione per ringraziare i tanti ascoltatori che mi hanno dato i loro feedback su questo podcast. Non l'ho mai fatto finora qui, dove mi sono limitato a raccontare, però questa volta mi fa piacere uscire un po' dalla narrazione per invitarvi a continuare a darmi i vostri riscontri, positivi o negativi che siano, e per provare a rendere questa storia sempre più coinvolgente. Ne approfitto anche per chiedervi una mano, per sostenere questo progetto non soltanto ascoltandolo, ma anche cliccando su Segui per ricevere tutti gli aggiornamenti sulla vostra piattaforma di audio preferita, che sia Spotify o Apple Podcast oppure Spreaker, Audible o Google Podcast, dove volete insomma. A chi ascolta Invincibili da Apple Podcast poi chiedo una grande gentilezza, quella di una recensione o di una valutazione, sembra poco, ma in questo momento nel quale si stanno producendo sempre più podcast, sempre di più con grandi budget a disposizione, con case di produzione importanti alle spalle, per un piccolo progetto autoprodotto come il nostro è sempre più difficile emergere e il vostro supporto è fondamentale. Vi ringrazio ancora per tutto questo e tornando alla narrazione, il nostro viaggio proseguirà con il racconto della stagione 1942-1943. Da quella prima sfida contro l'Inter, decisamente più complessa di quanto si potrebbe immaginare, all'ultimo atto di quella stagione, la finale di Coppa Italia, datata 30 maggio 1943, che completerà un'annata semplicemente magnifica, almeno per quello che riguarda i risultati del campo. Ne parleremo insieme nel prossimo episodio, l'episodio 18 di Invincibili, la leggenda del grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai, quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Questo era Invincibili, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli Invincibili.